Ok, next question. Prossima domanda. Qualcuno ha chiesto perché c'è tanta violenza e bullismo nelle scuole in America e si sta propagando in tutto il mondo. Alcuni genitori sono spaventati a mandare i figli alle scuole.
Ottima domanda. Quello che l'ha fatto è una persona intelligente, Dio la benedica. Guarda, nel 1962 hanno tolto la preghiera dalle scuole in America.
Nel 62.
Nel 62, 62. Da allora l'America è cascata nel baratro. Cioè c'era una preghiera che era molto semplice, pregava a Dio, ti riconosciamo. La famosa preghiera di 22 parole che la grande corte altolocata degli sgabelli alti ha detto che era troppo, è una preghierina che pregavano nelle scuole. Dio ti riconosciamo, diceva, dipendiamo da te, eccetera, ti supplichiamo di benedirci, benedire i nostri genitori, insegnanti, la nostra nazione, eccetera. È una preghiera di 22 parole che la Corte Suprema ha bandito perché, sai, diciamo, intralciava la libertà degli atei, degli agnostici, degli omosessuali, dei pervertiti e dei posseduti che hanno il diritto di non ascoltare preghiere. Vabbè, ma un cristiano però non c'ha diritti di ascoltarla? Comunque hanno tolto questa preghiera nel 62 e da allora, se tu segui le statistiche, c'è uno che ha fatto una statistica, ok, mi pare che ha scritto un libro questo qua, che si chiama America pregare o non pregare, ok, America pregare o non pregare, questo qui si chiama Barton, David Barton si chiama, questo qui ha fatto un libro e ha fatto una serie di grafici, di statistiche, okay, che mostrano che dal 62, esattamente quando l'America ha fermato la preghiera nelle scuole, l'America è cascata nel baratro. Va bene?
Wow.
Capisci? Cioè, quindi l'America è sprofondata nel Vietnam, è sprofondata nelle guerre, ha cominciato a perdere. Nel 62 le guerre, l'America ha cominciato a perdere, è diventata l'immondizia del mondo l'America. Mm. L'Europa, burattino, dietro, perché sai, i dollari sono dollari, no? L'euro è un'imitazione del dollaro, perché l'euro vuole prendere il posto del dollaro, sì. Capito? Quindi la gente che si lamenta del dollaro perché vuole prendere il posto. Quindi ci sono statistiche di tutti i tipi. Per esempio, nel 62 il livello quoziente mentale, i risultati degli studenti che studiavano a scuola, i voti, il livello dei voti, eccetera, è sprofondato. Cioè, proprio la scuola, il livello mentale della scuola è cascato giù. Tutti si sono messi a fare giochi, giocherelli, parlavano di ateismo, parlavano di questo e di quello, non si parlava più di Dio. Così l'America è diventato come la moderna Sodoma e Gomorra. Questi grafici parlano anche di malattie sessuali che vengono trasmesse, che si sono moltiplicate 300, 400, 500%. Non solo aumentate, proprio sono moltiplicate malattie trasmesse sessualmente.
Perché non c'hanno più valori?
Perché non c'hanno più valori, no? E poi sono aumentate, si sono moltiplicate al massimo le statistiche di ragazze che rimanevano incinta, ragazze adolescenti 14, 15, 16 anni, sono aumentate moltissimo, senza essere sposate. Poi le nascite delle ragazze che avevano bambini dell'età di 15 anni circa sono moltiplicate, ma tantissimo. Qualcosa come, per esempio, da 15.000 sono saltati su a 300-400.000 nelle statistiche. E il sesso prima del matrimonio è aumentato del 3-4-500%. È così che rimangono incinta senza essere sposate. E quindi questo ha dato anche, il frutto è stato di ragazze madri, perché il maschio di solito va via e la donna rimane, solamente che sì. Per il maschio deve pagare, c'è un problema. Quindi tutte queste statistiche di ragazze madri, di coppie che vivono insieme senza essere, diciamo, sposate né al municipio né in chiesa né niente né davanti a Dio. Quindi tutto questo è aumentato dal 62. Le statistiche dei divorzi sono esplosi anche perché mancano i valori. Il consumo di alcol è andato su moltissimo. I ragazzi giovani adesso fanno a gara chi beve di più, adesso ci sono i giochi su Facebook. E poi, per non parlare della violenza. Cioè nel 62 hanno cominciato a picchiarsi, sai com'è la macho, io sono più forte di te. Cioè, poi hanno cominciato a uccidersi, poi hanno cominciato a portare armi nelle scuole, quindi hanno cominciato a inserire notizie, uno studente ha ucciso 15 compagni, un altro, una scuola ha ucciso 30, 32 ne ha uccisi, andando con due pistole, ha ucciso insegnanti e compagni di scuola, eccetera. E questo comunque sono nelle notizie di ogni giorno. La gente non capisce perché, ma scusa, tu dici, Dio non ho bisogno di te, Dio non ho bisogno delle tue benedizioni, cioè se tu mi scomunichi Dio, se tu mi cacci fuori Dio dalla scuola, ti rimane solo il diavolo, ti rimane solo la New Age, l'induismo, il buddismo, l'ateismo. Come si fa a proibire una preghiera in un paese cristiano come l'America? Non si può. Tu vai in un paese islamico come l'Arabia Saudita, il Sudan. In questo momento in Sudan c'è un grande scandalo perché hanno messo in prigione una sposa. Una sposa e è stata diciamo, ha avuto un processo e il giudice l'ha condannata a morte perché ha rifiutato di convertirsi all'Islam. E questa qui è nata da una madre cristiana e un padre musulmano, però il musulmano l'ha abbandonata, era una ragazza madre, lei è cresciuta cristiana, si è sposata con un cristiano. Ora, siccome in Sudan c'è una legge che il paese è solamente musulmano, è un paese ufficialmente musulmano, nessuna altra religione è accettata, ti può solo sposare islamicamente. Allora questa qui, essendosi sposata con un cristiano, questo è un cristiano americano, è stata giudicata adultera, perché nell'Islam, se tu islamico ti sposi con un cristiano, sei adultera. E quindi l'hanno condannata a morte per impiccagione, è in prigione in questo momento, sta aspettando la pena di morte, che adesso tutti si stanno lamentando, avrete sentito. E quindi questa adultera perché ha sposato un cristiano, e blasfema perché ha abbandonato l'Islam. Okay. E lei dice, guardi, sono nata da madre cristiana, sono sempre stata cristiana, però loro non l'accettano perché il Sudan è un paese islamico, tu non puoi nascere da una madre cristiana e crescere cristiana, contro la legge, la madre non ti può far crescere cristiana, e se la madre cristiana vuol farti crescere cristiana, allora è contro la legge, quindi questa è in prigione, aspettare di essere impiccata, perché prima del verdetto di essere messa a morte, il giudice gli ha chiesto, se vuole essere convinta, ha detto no, io voglio rimanere cristiano. Allora gli hanno messo un avvocato per 3 giorni, un mulla, un insegnante islamico, 3 giorni cercare di convincerla a abbandonare la fede. Lei ha detto no, sono cristiana, non voglio cambiare la fede. Dopo 3 giorni il giudice ha detto beh, non accetti con le buone eccetera, ti condanna a morte e sta aspettando ad essere impiccato. Ora vediamo i paesi islamici che fanno, guarda che estremo vanno per la loro religione che è falsa. Un paese americano, che secondo mia opinione, secondo me, secondo mia fede, è una fede vera, cristianesimo, proibiscono la preghiera cristiana nelle scuole. Capisci come, secondo Corinzi 4:4, cosa dice? Il Dio di questo mondo è?
Il diavolo.
Il diavolo. Capisci sì. Chi comanda il mondo? Sì. Quindi l'America...
Allora,
che...
da quando hanno tolto la presenza di Dio dalle scuole è rimasto solo il buio. Non c'è più luce nelle scuole. È per questo che c'è tanta violenza e bullismo. E una cosa triste anche è che i giovani apprendono nelle scuole la ribellione. E vanno a casa, però non c'è più unità nelle famiglie.
Divorziati, una ragazza, la madre è singola, il padre non c'è. Oppure il padre stava facendo adulterio, la madre si guarda la telenovela. No, senza i valori cristiani, la famiglia non esiste più. C'hai 3-4 persone in una famiglia con 3-4 televisioni diverse, non è famiglia, è un albergo.
È vero.
Tanto vale che paghi l'affitto e dici questo è un albergo, la madre non la rispetti. Adesso c'è una statistica che pare che gli insegnanti in America si stanno lamentando che gli studenti li minacciano anche di morte agli insegnanti. Questi insegnanti cosa possono insegnare? Se gli dà un brutto voto l'indomani la tua macchina è bruciata. Se gli dai un brutto voto al tipo, tre ti aspettano di sera col buio e ti picchiano. Questi insegnanti praticamente, c'è una maledizione proferita dal profeta Isaia, dice Israele perché tu mi hai abbandonato, giungerà il giorno che le donne ti domineranno e i figli ti minacceranno e e saranno violenti contro di te.
Wow.
Gesù ha anche detto i figli metteranno i padri a morte. Quindi praticamente oggi... Non è tanto il figlio contro il padre, è lo spirito del diavolo contro l'autorità del pastore in una chiesa, l'autorità del padre in una casa, l'autorità della madre, l'autorità del fratello maggiore, cioè praticamente sta arrivando l'anarchia del diavolo. Ecco che il diavolo manderà il Salvatore, l'anticristo, che metterà ordine. Questo caos è seminato di proposito perché il Salvatore, virgolette, anticristo, metterà ordine.
No, e voglio chiedere qual è la soluzione a questi problemi.
E non metterà nessun ordine perché scoppierà, sarà molto peggio, ci sarà una guerra atomica, eccetera. La soluzione è Gesù Cristo. La soluzione è tornare alla Bibbia. La soluzione è tornare alla preghiera, tornare a Cristo. Succederà in America? No. Lo stanno facendo? No. Lo faranno? No. Cosa stanno facendo? Lamentandosi e pregando Dio nelle chiese. Ma e Dio nelle chiese lo facevano anche i farisei, pregavano ogni sabato. Quando Gesù è venuto ha detto, qua non c'è solo bisogno di pregare, bisogna anche alzarsi dalle panchine con la supercolla, alzarsi da questi cimiteri religiosi, andare nelle strade, evangelizzare. Ah, le strade no, perché c'è un testimone di Dio, porta a porta, no, lì questo che cosa, testimone di Dio, no, dice...
Gesù lo faceva.
Gesù, mi dà una scrittura?
Sì.
Atti 5,42.
E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Ok, ogni giorno per il tempio, se c'era un tempio, poi il tempio è stato distrutto dai Romani perché Dio l'ha maledetto, perché la gente adorava il tempio invece di Dio, ok? Allora Dio l'ha distrutto tramite i Romani. È 2000 anni che gli ebrei non ce l'hanno e adesso lo ricostruiranno. Credo e vi siamo vicinissimi, perché l'anticristo si siederà nel tempio di Dio proclamandosi Dio, quindi ci vuole un tempio, seconda Tessalonicesi, secondo capitolo, va bene? Quindi la soluzione è Cristo, la Bibbia, la fede, il Vangelo.
Nel tempio e per le case,
esatto, dobbiamo evangelizzare Gesù, la sua parola nel tempio, cioè se hai oggi i tempi sono le chiese protestanti, cattolici, quello è il tempio, in realtà il tempio siamo noi, ok? Quindi oggi si spende un sacco di soldi a costruire templi, in realtà molti pastori cercare i soldi per costruire il tempio. Non serve costruire il tempio, il tempio è già costruito, sei tu ed io. Ok? E allora andiamo nelle case, andiamo nei templi, se stiamo seduti in un tempio, alziamoci e diciamo, dobbiamo uscire da questo posto, perché stiamo imprigionando il Vangelo, stiamo imprigionando la luce, noi siamo sale della terra. Ha mai mangiato una zuppa con mezzo chilo di sale? È questo che succede, che è tutto il sale, tutto il sale lì, vai, troppo sale, sfido che litigano, che sono invidiosi, tutti vogliono essere pastore. Vuoi essere pastore? C'è posto per 1 miliardo di pastori nel mondo, nelle strade.
Amen, è così.
Come Gesù.
Amen.
Gesù ha detto, Giovanni 14,12, opere maggiori di queste farete. Cioè il pastore geloso che uno prende il suo posto, io non l'ho mai capito. Perché il vero pastore è quello che va sul Calvario, sulla croce, ogni giorno. Dov'è il Calvario ogni giorno? Nelle strade, i perduti, quei drogati nei parchi, quegli omosessuali. Andare a dare l'amore di Gesù agli omosessuali, dare il perdono di Gesù. Dire che Gesù non ti condanna, Gesù vuole salvarti, come a me. Io non ero omosessuale, ma ero uomo diavolo. Ero peggio di te.
Sai, fratello Giuseppe, qualche giorno fa, evangelizzando con Deborah, abbiamo incontrato una donna di 40 anni che ha perso i suoi 4 figli e lei è distrutta e sta pensando al suicidio.
Come li ha persi?
Li ha persi perché i più grandi, di 14 e 18 anni, sono andati a vivere con il padre, un altro di 11 anni si è suicidato e una figlia di 4 anni i servizi sociali l'hanno tolto da lei, l'hanno messo in un orfanotrofio. Lei è distrutta e non sa cosa fare, perché dice, se ti brucia la casa, se perdi tutto va bene, ma perdere i tuoi figli? Lei dice, ma non so cosa fare. E stava pensando al suicidio. E l'abbiamo incontrato, lei piangeva.
Ci ha mandato, questo è il padre, che questa è la figlia di quell'uomo che stiamo aiutando, che lui cerca di andare a visitarla, no?
Sì, è la figlia di quell'uomo. Forse voi sapete, fratelli, che qualche tempo fa abbiamo cominciato a visitare quest'uomo che soffre di ernia
Sì.
E anche non può respirare perché ha problemi con i polmoni.
E si respira con la maschera di
e
notte.
Vive in condizioni molto
e vive da solo in una baracca e, yeah. E noi a visitarlo gli portiamo cibo regolarmente, una stufetta per, sì. Per riscaldare la stanza, eccetera,
adesso sta
eccetera.
Meglio lui e sta cantando nei ristoranti per sopravvivere
e quindi sta migliorando.
Sì, sta migliorando.
Ecco, sì, quindi questa è la sua figlia che sta parlando.
Questa è la sua okay. Figlia di 40 anni.
Ok, e lui ci ha detto di andare a trovarla, finalmente l'abbiamo trovata.
Sì. L'abbiamo trovata, abbiamo pregato con lei, abbiamo evangelizzato, parlato di Gesù e rimaniamo in contatto con lei. Però okay. Al finale era molto più incoraggiata e sorrideva.
Ok, ok. Io la voglio incontrare lei e insieme al padre perché loro dovrebbero vivere insieme. Vedi, la sì. Malattia è oggi l'egoismo, perché siccome lei non si prende cura del padre, lo pensa al suicidio. Siccome il padre non si prende cura della figlia, lo quindi è disperato. Devono aiutarsi.
È vero.
Capisci? Non dobbiamo... Anche se non ci piacciamo, va bene, non ci piacciamo. Io non ti piaccio, tu non mi piaci, però dobbiamo sempre amarci.
Amen.
Ok? I nemici non ti devono piacere, però li devi amare.
Amen.
Quindi dobbiamo imparare, aiutarci. Quindi questi due qui, adesso cercheremo di mettere insieme queste due teste quadre, se possono andare a vivere insieme.
Amen.
E lei è la figlia, ha 40 anni, mi fa quanti anni c'ha? E io non l'ho ancora incontrata, ma la voglio incontrare. Deve imparare a lavare i piedi al padre, il padre deve chiedere perdono perché si è comportato male tutta la sua vita, eccetera. Ma adesso sì, lui si è calmato molto, no?
Sì.
Sto ascoltando il messaggio
e stavo
di
pensando
Gesù.
Quante persone ci sono così, che sono pecore perdute, che noi abbiamo la luce di Gesù che possiamo compartire con loro.
Condividere con loro,
possiamo dare questo amore, questa vita, questa speranza. E sono tanti pastori, come tu dicevi, che se vanno nelle strade incontrano le persone che stanno pensando al suicidio, che sono senza speranza.
Ma sai quanti pastori ci sono che vorrebbero farlo? Uh-huh. Però le organizzazioni non glielo permettono. Non sono tanti pastori che sono fuori binario, sono le organizzazioni. La sola organizzazione che Gesù ha messo in piedi è dove due sono riuniti, io sono lì. In qualunque casa, in qualunque strada, in qualunque casa, tu ti riunisci due persone, va bene, due persone, lì è una chiesa. Non ci deve essere il cartello domenica mattina alle 10, no, ogni giorno qui amiamo il Signore. Ogni casa di un credente deve essere una chiesa. Ogni persona che ha aperto un millimetro a Gesù, subito invitarla a casa per un pezzo di torta. Se non c'è la torta, impara a farla. Offrigli un tè, un bicchiere di succo di frutta, invitalo e poi piano piano gli parli di Gesù.
Amen.
Amen.
Amen. Okay, andiamo avanti alla prossima domanda. La domanda viene da parte di un fratello nuovo che ci segue, e lui vuole imparare come evangelizzare e anche vuole venire qui, unirsi da noi.
Ah sì? E cosa dici? Perché non lo leggi?
Ok.
Prometto che ti rispondo dopo. Però se la canzone è bella.
È una canzone che parla... sul soggetto dei bambini, delle scuole di okay. America. È una canzone
italiano,
sul soggetto,
no?
Sì,
italiano. Okay. Allora, cosa dice questo?
Carissimo fratello Giuseppe, ti scrivo dall'Italia e da un po' di tempo che ti seguo su YouTube e ti vorrei chiedere se mi potresti mandare molto cortesemente delle fotocopie di come imparare a evangelizzare le persone e anche come pregare, come cercare Gesù, avere comunione con Lui, come pregare per ricevere guarigioni. Ti scrivo questo perché quando parlo alle persone di questi ultimi tempi, molti non credono e mi deridono. Ti vorrei chiedere anche se, in caso mi decidessi, se lì da voi sareste così gentili da ospitarci, dato che qui ci scatenerà l'inferno.
Sì, si scatenerà l'inferno.
Sempre se avete dei posti, noi siamo in quattro. Ti ringrazio per la cortese attenzione, aspettando con affetto tue notizie. Il mio indirizzo è il seguente, e qui dà l'indirizzo, però noi non lo diamo.
No.
Ti ringrazio anticipatamente. Lettera firmata.
Ok, questo lo aiuteremo di sicuro.
Amen.
Che guarda, perché non gli insegni questo fratello che si faccia insegnare da qualcuno nella zona come scaricare dalla nostra radio questi materiali, così che non dobbiamo mandarli per posta, va bene?
Ok, sulla pagina radio, se andate on the homepage, help me.
Sì, homepage è la pagina principale, come si dice in italiano?
C'è un tasto volantini per evangelizzare.
Ok, quindi schiacci il tasto, che succede?
Volantini appear.
Scaricano, appaiono i volantini, quindi scarica quelli che preferisci.
Che possono essere stampati e distribuiti.
E quindi noti che l'ha scaricati su un stick o qualcosa, lo vai a stampare e li distribuisci.
Sì.
E portare sempre in tasca, non andare in giro senza,
yeah.
Perché a volte incontri gente che non ha tempo di parlare. Quindi se non sai come scaricare, eccetera, chiedi a qualcuno, questa cosa, qualunque studente te lo insegna.
No, è copy and paste.
Sì, devi solo dice copiare e incollare, si dice.
You know, I want to say, you said to have it always in your bag.
Sì,
because you never know.
Sempre portarlo in tasca.
We were in the metro with Gabriel.
E dunque, tu eri sulla viaggiavi sulla metro con Gabriele, mio figlio.
And next to us there was a mother with a handicapped child.
A tuo fianco c'era una signora con un bambino handicapato.
And we had just a few minutes in the metro.
Avevi solo pochi minuti.
And we witnessed to her.
Gli hai testimoniato.
And we gave her tracts.
Gli avete dato volantini.
And we told her about prayer for healing and everything.
Gli avete raccontato che
and
crediamo nella preghiera miracolosa per la guarigione.
And then she left right away.
E però lei è dovuta scappare subito dalla sua fermata.
So nice to give her a track.
Quindi è stato così bello avere dei volantini che spiegano tutto.
And not just in your scheduled witnessing
e non solo nel tuo orario preordinato, preprogrammato che tu hai ad evangelizzare, e cioè, no, devi sempre avere la pistola pronta per estrarre e sparare al diavolo.
And she was so grateful.
E lei era molto grata.
And, you know, she said that her child is handicapped because of doctors'
mistakes. E lei ha detto che suo figlio è handicappato per via degli sbagli dei dottori. Già la seconda ci incontriamo, la signora che si è andata a visitare, che aveva figlio che poi è morto il bambino.
Sì.
E ci ha detto la stessa cosa, non sbaglio i dottori, che quando tu sei andato a visitarla insieme al dottore dell'ospedale, che i dottori fanno visite nelle case, ti hanno fatto entrare a te, ma i dottori li hanno lasciati fuori, voi non entrate, perché mio figlio è colpa vostra che è handicappato, e poi il bambino è morto.
Sì.
Quindi, fratelli, questo per dire, diamoci da fare a sviluppare la fede sulla guarigione, che viene marchio della bestia, non possiamo dipendere sulle farmacie. Non possiamo dipendere sui dottori, che fanno che i dottori ti ammazzano anche a volte, non è che sai, tutti fanno sbagli, anche noi, e non gli faccio colpo ai dottori, no, non li sto condannando, tutti possono sbagliare, io ho sbagliato più di loro, però non mettere, come dice, così Geremia 17,5, d'ora.
Trust not in man?
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, verso 7,8.
Amen.
Geremia 17,5 fino all'8-9. Allora, la parola alla difesa.
Allora, volantini per evangelizzare si trovano lì sulla pagina della radio, ma poi anche insegnamenti come evangelizzare si trovano sulla pagina radio, dove dice articoli e poi evangelizzazione, o anche il tasto video e audio dice di nuovo evangelizzazione. E lì potete ascoltare messaggi audio o video delle nostre esperienze, come abbiamo imparato, e dei nostri sbagli, come evangelizzare. E poi fratello Giuseppe, questo fratello, ti chiede come pregare.
Allora, pregare, guarda, appena lo scopri mi insegna anche a me, perché io sto imparando.
Dopo tutto questo tempo, fratello Giuseppe, sì, 41 perché, anni.
Ma guarda, uno che dice ho imparato a pregare, io non mi fiderei molto. Perché la preghiera è una continua crescita. Io credo che cresceremo a pregare, amare, ad orare il Signore, ascoltare da Lui anche in cielo. Sai che anche in paradiso gli angeli a volte possono avere difficoltà a ascoltare la voce di Dio?
Come mai? Che sono lì vicino a Dio?
Sono
sì,
nel cielo, fratello Giuseppe.
È così la storia. Perché?
Dove è scritto?
Dove è scritto? Dove è scritto?
Insomma, non è che sia proprio scritto come ho detto io, però si deduce dal fatto che per esempio Satana si è ribellato. Si deduce dal fatto che gli angeli, molti sono ribellati, sono diventati demoni. Capisci? Si deduce dal fatto che Giobbe ha detto nel suo libro che Dio trova la colpa anche nei suoi angeli.
Ah, ok.
Capisci? Quindi, cioè, si deduce dal fatto che gli angeli, semplicemente, contrariamente alle dottrine false di New Age, che dicono qui siamo tutti Dio, e si deduce dal fatto che non siamo tutti Dio, che gli angeli non sono Dio, che gli angeli non sono perfetti. Capisci? Sì, dice Giovanni capitolo 10, è scritto voi siete dei, sì certo, ma Gesù stava citando una scrittura del Salmo, e se tu vai in quel Salmo lì, dice voi siete dei, ciò nonostante morirete tutti, dice alla fine della scrittura.
Però questo non lo citano, no?
È Gesù che cita i farisei.
Sì, perché... no, dico le New Age, non cita questo.
Ma quando ti dicono siamo tutti Dio, bla bla, un giorno diventa... induismo, l'induismo dice questo. C'è la reincarnazione, ti reincarni un milione di volte o più, e una volta ti reincarni un altro uomo, una volta ti reincarni come uno scarafaggio, una volta come un virus, una volta come un ricco, come un povero. Dipende, se tu loro che nelle opere, come tutte le false dottrine. Quindi se tu fai buone opere ti rincarni un ricco, opere cattive ti rincarni un povero. Non è mica vero, il sangue di Gesù Cristo ci pulisce.
Amen.
Non esiste l'incarnazione, esiste resurrezione. Una volta, Ebrei 9:27, cosa dici, Angela?
Che una volta solo muore l'uomo.
E dopo?
E dopo viene il giudizio.
E dopo viene il giudizio. Una volta muore, poi viene il giudizio. La parola a?
A me. Come dobbiamo pregare? Come si prega? Ma non dirmi che non possiamo imparare mai. Come si prega?
It's easy to just to learn a prayer and after that you just repeat it. Or how is it?
Traduci, tu guadagnati il pranzo.
È facile solamente imparare una preghiera e dopo ripeterla? O come si fa?
Cioè diventa.
You see many prayers and then you learn them all and then you once in a while you pray this and once in a while you pray the other.
Ho molte preghiere e le impari tutte e deve.
E diventi un perfetto pappagallo. Guarda oggi c'è religione, sembra gabbie di pappagalli, guarda.
Can you give us an example, how to practical example, how to pray?
Dunque,
the Bible says.
Io c'ho le.
Un esempio pratico come pregare, ti chiede Tim.
Un esempio?
Pratico?
Mm-hmm. Diciamo pratico.
Pratico.
Non è pratico. Allora, dunque guarda, il modo migliore di pregare è pregare come fa il maestro. Guarda gli occhi sul maestro.
Sì, però ripetono anche quella preghiera.
Come prega? È vero.
Da pappagallo, no?
È vero.
E allora?
Ripetono il Padre Nostro come pappagallo.
E allora?
Cioè pregare come pregava Gesù. Allora, Gesù ha insegnato il Padre Nostro e in molte chiese pensano che bisogna ripeterlo. Errore. Capisci?
Però
errore.
Si può ripetere.
Non è proibito, ma non, okay. Non è il meglio.
Okay, allora?
Il Padre Nostro non è di essere ripetuto. Sì, noi ogni qualche anno la preghiamo. Però il Padre Nostro non è preghiera di essere ripetuta. Quella è una preghiera campione. Quando Gesù lavati i piedi, non è che voleva dire adesso lavatevi i piedi tutti i giorni. Perché guarda, qui c'è l'acqua calda, me li lavo meglio da solo. Però magari ci sono chiese, siamo state predicate, siete chiese, ho predicato lì in Europa, che dicevano adesso è venuto a stare Giuseppe a predicare, però oggi abbiamo lavaggio dei piedi, ma non ho lavato i piedi, ho lavato i piedi un altro. Tutti i piedi limpidissimi, pulitissimi, profumatissimi.
I heard somebody from a religion saying tomorrow it's feet washing, so you better wash your feet. allora traduci.
È ridicolo. Sì, domani nella chiesa c'è lavaggio dei piedi, assicura di lavarti i piedi. Cioè praticamente è una scocciatura, che i miei piedi magari non sono neanche sporchi, che sono lavati la sera prima, me li devo rilavare la mattina di nuovo, perché stamattina non vorrebbe che andare lì con qualche peluzzo della calza attaccata.
Allora perché Gesù ci ha dato questo esempio di lavare i piedi? Che significa questo?
E voleva dire che se un fratello bisogna lavargli i piedi, per l'amor di Dio lavagli i piedi, se è handicappato, se oppure che so, se magari tu devi imparare una lezione di umiltà, vabbè lavagli i piedi, ma non è un rito. Infatti Gesù l'ha fatto una volta, non è una cosa da fare ogni domenica in chiesa,
sì,
ogni mese.
Però è un simbolo per qualcosa.
È un simbolo, certo. Se il fratello dice, fratello ti amo, ti lavo i piedi, dice, beh, se insiste, sono puliti. No, ma Gesù ha detto, oh vabbè, lavali. E poi se il fratello si alza, va a casa e non ha niente da mangiare.
Ah,
Gli ha lavati i piedi, cosa fa? Si mangi i piedi puliti. Io ho visto i miei bambini ogni tanto si succhiavano il dito del piede. E tu, da Gabriele, non ridere. E lui c'ha, sai, e lui c'ha 17 anni, dice adesso io no, e tu anche voi, c'ho 6 figli, caro mio, che abbiamo visto tutti i colori, ne abbiamo visti, e qui a volte non zo qui, va bene.
Allora, sulla preghiera.
Allora, il lavaggio dei piedi vuol dire, aiutatevi, se fratello non riesce a lavarsi i piedi, che so, è handicappato, lavagli i piedi, ma se fratello non è handicappato, i piedi se li lava da solo, non vuole neanche che tu glieli vai a lavare, ok? Magari ha bisogno di soldi, dagli un fratello seduto lì che scalda la panchina al tuo fianco, che gli stringe, scambiate un segno di pace, stringe la mano, un abbraccio, ti amo tanto, crepa di fame. Quello magari... Dopo che gli hai dato 4 abbracci e 5 baci, va a casa, non c'è niente sul tavolo. Deve mangiare pane e cipolla. Tu vai a casa, invece c'hai bistecche, cotechine, antipasto, contorno, 4 dessert. Fuori parcheggiato 2 Mercedes. Capisci? Cioè lavare i piedi vuol dire aiuta il fratello in quello che ha bisogno. Il Padre nostro è la stessa storia. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma se io ho a casa 10 kg di pane, cosa prego altro pane? Toh, prendi altri 50 kg. E mangio solo pane io.
E allora come?
Prega per quello che hai bisogno. Sì. Gesù stava insegnando un modello. Infatti,
allora, Padre nostro, in tutto, un modello, come
è un modello in tutto il Nuovo Testamento. Attenzione, per dedicare un po' di pay attention. In tutto il Nuovo Testamento nessuno mai e mai ha ripetuto il Padre nostro. Hanno capito quelli là che era un esempio, non era una preghierina ritualistica da ripetere a pappagallo, 5 Ave Maria, 4 Padre nostri, toh, sei a posto, non sei a posto, devi pentirti e cambiare. Io ho commesso adulterio, 10 Padre nostri e 50 Ave Maria, quello fa, poi commette di nuovo, ma no. Ho commesso adulterio, vai dal marito e diglielo, confessa.
Wow.
Ma sì, se vado dal marito saranno occhi neri e cielo blu. Caro mio, pensaci prima. Quando un certo Davide nella Bibbia ha commesso adulterio con una certa Batseba in italiano, comunque, gli è morto il bambino. Dio lo ha maledetto, tuo figlio morirà. Non è che gli ha detto, hai commesso adulterio, 4 Ave Maria. No, è calma, è troppo comoda la storia.
Mm-hmm.
Ok? Allora, hai capito? Quindi il Padre nostro è una preghiera campione. Cosa vuol dire? Numero uno, pregare lodando il Signore. Il Padre nostro sei nei cieli.
Sì.
Sia lodato il tuo nome, santificato il tuo nome. Quindi cosa vuol dire? Quando preghi, lodarlo.
Amen.
Ok? E poi sia fatto la tua volontà in cielo come in terra. Cioè dobbiamo vivere adesso come se fossimo in cielo. Poi perdonaci e poi dacci oggi il nostro pane quotidiano. Se ti manca il pane, io davo un esempio. Ma ti può mancare, che so, la salute. Il pane ce l'hai, però sei ammalato, non è che preghi per il pane, prega per la salute, no? Magari ti manca l'amore, ti manca la misericordia, ti manca la gentilezza, ti manca l'onestà, ti manca la fedeltà e sei adultero. Prega per quello, Padre nostro in cielo, aiutami a non essere adultero. Non dammi oggi il nostro pane, che il pane ce l'hai già. È l'adulterio che devi liberarti. Dico un peccato per dirne altri, mi segui?
Sì.
In tutto il Nuovo Testamento nessuno ha mai ripetuto Padre nostro, ripetuto nessuna preghiera. Dio odia le ripetizioni. Non esistono due impronte digitali simili. Non esistono due gocce d'acqua uguali. Dio odia le ripetizioni e le fotocopie. È solo il diavolo che metterà il marchio della bestia per rendere tutti i robot. Dio non gli piace. Non gli piacciono le cose in serie. Le cose in serie, lasciale ai serial killer. Lascialo all'anticristo. Lasciala ai serial killer, ai serial chiesasti, alle serie religiosi, ai serial religionistici. Capisci? Dio vuole libertà, varietà, diversità. Hai visto mai due donne uguali? Hai visto mai due figli uguali, due uomini uguali? Amen?
Amen. Allora,
che altro posso dire?
Ho
così tanto da dire su questo.
Allora, pregare sempre dal cuore con sincerità.
Sì, sì, guarda, la preghiera migliore, scrivetevelo, fratelli, annotatevelo, e Giovanni capitolo 17, dalla prima parola alla fine, Gesù parla con Dio, Gesù parla col Padre, e vedi come pregava, com'è che ha pregato? Santa Maria, Madre di Dio, no, ha pregato così come io parlo a te, solo che era Gesù, parlava meglio di me. Perché io non prego alla Madonna? Perché non credo alla Madonna? Molti mi chiedono, ma tu, Fra Giuseppe, non credi alla Madonna? Ma certo che ci credo! Una grandissima santa, la madre di Gesù, infatti è dalla carne di Gesù. Ah, ma allora tu ascolti quello che dice Medjugorje. Ma calma, chi è questa di Medjugorje? È la Madonna della Bibbia? Beh, dicono di sì e dicono. Però io ho ascoltato i messaggi, sono abbastanza diversi. Quelle si presentano come moglie della Chiesa, si presenta come sposa della Chiesa.
Mm-hmm.
Oh, ma stiamo scherzando? Noi non crediamo al lesbianismo qua. Quella è una donna sposata con un'altra donna.
Perché la Chiesa è una donna.
La Chiesa è una donna.
Sì, è la sposa,
Di Cristo. È chiamata donna dappertutto.
Sì.
Apocalisse 19:7, la donna si sposò con Cristo, la donna si sposa con Cristo, la donna siamo noi, una donna spirituale. Si sposa con un uomo spirituale, Cristo. E Signora Madonna si tolga di mezzo perché lei non è la Madonna della Bibbia, lei è un'altra. Secondo me lei è l'angelo di luce, dove dice, secondo Corinzi capitolo 11. Cosa dice? Un angelo di luce, che si vede Satana, si presenta come angelo di luce. Tu non credi alla Madonna? Ma certo che credo alla Madonna, ma quella della Bibbia? Devo
Amen.
Continuare?
Amen. No, la prossima domanda, che dice, come cercare Gesù, come avere comunione con Lui?
come cercare Gesù, come avere comunione con lui? Beh, questa è la cosa più facile. Abbi comunione, cercalo. Cioè, com'è che cerchi? Basta che cerchi, c'è in ginocchio, chiudi gli occhi, apri il cuore, dimentica che l'amore per i soldi, l'amore per la pornografia, l'amore per la televisione, l'amore per i videogames, l'amore per il tuo lavoro, l'amore per la tua carriera, anche l'amore per tua moglie e tuo marito vengono dopo, l'amore per i tuoi figli, per i tuoi genitori, dopo. L'amore, cioè, sono amori buoni, amori per i genitori, ma se tu devi amare Gesù, se dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore, tutta la forza, tutta la mente, tutta l'anima, tutto il corpo, tutte le mani, tutti i piedi, tutti i capelli, tutti gli occhi, tutto quello che abbiamo, quanto amore rimane?
Niente.
Poco, niente. Quindi l'amore che abbiamo per nostra moglie, marito, famiglia, è un riflesso dell'amore di Cristo. Capisci?
Allora,
ecco perché ci sono i divorzi. Perché? Perché uno si sposa la donna migliore del mondo, la super vergine, la super santa, la super immacolata, la super virtuosa, e poi si scopre che invece è una peccatrice come te. Quella sposa il grande eroe, il grande marito perfetto con la giacca di New York, c'è scritto New York sopra, e la camicia di Fiorucci, e le scarpe di Armani, dice, senz'altro il marito giusto, hai visto le scarpe, è confermato dalle scarpe, ma hai visto la cravatta? Un marito così non puoi trovare un meglio, la cravatta è da $100. E poi scopri che invece è un adultero,
sì.
Divorzio. Qua, il matrimonio non è campo di, non è un campo giochi, è un campo di missione.
Hai detto qualcosa molto profondo, che per cercare Gesù e avere comunione con Lui devi abbandonare tutto quello che c'è nel tuo cuore, per poter collegarti con Lui, abbandonare, come dicevi, tutte queste cose.
Perché se uno prega, dici, io prego sempre, ma la voce di Dio non mi hai ascoltato, è logico, tu vai a riempire una bottiglia già piena di acqua sporca.
Sì.
E vai a una bottiglia piena di acqua sporca e invece vai a riempire questa bottiglia, ma scusa, il cervello defunziona, questa bottiglia è già piena e sporca persino, vai a riempirla. E lo stesso, va da Gesù, riempi in questo bottiglione, Gesù guarda, si mette una cosa, come si dice, laundry clip, una molletta per bucato sul naso e dice, bah, per l'amor di Dio, questo cuore pieno di ogni fetore, fetente, tu, dici che esagero? Matteo 23 dice, voi sembrate belle di fuori, imbiancati, vernice perfetta, ma dentro siete piene di ossa di morti. Ok? Quindi attenzione, sì. A non essere così. Non presentiamoci davanti a Gesù con un cuore pieno di ossa di morti. Mio amore per la televisione, mio amore per la telenovela, mio amore per questo, mio amore per la mia casa, per la mia macchina, il mio lavoro, la mia carriera, i miei soldi, i miei, la mia chiesa. Tu non hai una chiesa. Gesù c'ha una chiesa, tu non ce l'hai. Tu sei la chiesa.
Amen.
Tu non puoi andare in chiesa, tu sei la chiesa. Dovresti fare come Nicodemo, può un uomo entrare di nuovo nel ventre della madre? No, non può entrare in chiesa. La chiesa si riunisce, nessuno va in chiesa. Vedi come il diavolo ha cambiato le prose dizionario? Altro?
Sì, come pregare per ricevere guarigioni?
Bene, e semplicemente devi arrabbiarti col diavolo, arrabbiarti con la malattia. Io quando ho pregato che non ho ricevuto guarigione perché non ero cuore pieno, no, non ho abbandonato tutto, quando invece pregato con tutto il cuore, tutta la mia forza, tutta la mia mente, comandato al diavolo la malattia ad andarsene, ho visto guarigioni. Quindi come pregare? Per citare le scritture, memorizzare le scritture, per esempio Matteo 8:17, leggi, tu anche tu prendi la scrittura, Giacomo 5:14,
Matteo 8,
Gabriele,
17.
Matteo 10:1, Adi, Luca 9, verso 1 e 2.
Matteo 8:17.
Oh, guarda, qui c'è la Bibbia, non ce l'hai. Siete pronti? Va, una alla volta, vai.
Affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie.
Ok, prossimo.
Giacomo 5.
Anzi, prepara un'altra.
Sì.
Atti 10:38. Giacomo 5, 14 al 16.
14 al 16. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa e essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate i vostri falli gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia.
So che oggi le volte vanno a confessare i peccati al prete, se vuoi farlo, fallo, ma a meno che la persona a cui hai fatto del male è morto, dovresti andare da quella persona. Come dice lì, confessate i falli gli uni agli altri, onde siete perdonati e guariti, è una condizione. Quindi chiamare la tua chiesa ogni giorno a pregare per te, ogni volta che la incontri, finché sei guarito. Prossimo, chi c'è?
Amen.
Luca 9, 1 e 2.
Sì.
Egli allora chiamò a sé i dodici, e diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi.
Ok, quindi andare a evangelizzare è parte della guarigione. Se tu non vuoi evangelizzare vuol dire che bisogna essere evangelizzato.
Ma la guarigione allora è per opere?
No, però vedi, se tu non ti dai da fare la tua parte, obbedire ai comandamenti di Cristo, il diavolo torna e ti dà l'infermità. Come dice Matteo 12, un spirito esce dal cuore dell'uomo, alla fine del capitolo, Matteo 12, dice, un spirito esce, spirito immondo, va a prendere 7 spiriti peggiori e ritorna. Cosa
allora
significa? Significa che dobbiamo mantenerci nell'obbedienza ai comandamenti affinché la nostra casa sia pulita e piena di Spirito Santo e piena di opere di Cristo, così che il diavolo non può ritornare.
Allora, per mantenere la guarigione devi avere delle opere,
sì,
però no all'inizio per
sì,
ottenerla.
No, la guarigione è come la salvezza, sempre gratis. Però, a differenza della salvezza che non puoi perdere, perché la salvezza opera sulla tua anima e lì è il regno di Cristo, però la guarigione opera nel tuo regno carnale, nella tua carne fisica, e lì è il regno del diavolo, lì è il regno della tua mente, il regno della tua disubbidienza, lì dipende da te.
Okay.
Cioè, per esempio, il Signore ti dà una bicicletta perfetta, però se tu la usi per andare a sbattere contro il muro, si rompe la bicicletta. Il Signore ti guarisce la tua carne, ma sempre carne rimane, quindi domani si ammala di nuovo. Come la mantieni sana? Devi mangiare bene, dormire bene, devi comportarti bene, devi prenderti cura del tuo tempio, capisci? Perché la tua carne e non è sotto controllo di Gesù, la tua carne è sotto controllo tuo.
Capisco,
invece
sì.
La tua salvezza è sotto controllo del sangue del Calvario, c'è una differenza. Ciononostante tutto questo, diciamo, la guarigione fisica del tuo corpo fisico è stato pagato anche dal Calvario, per questo che vediamo così tante guarigioni fisiche, va bene? Cosa che avviene solo nella religione cristiana, questo già dovrebbe bastare a mostrare a chi ha occhi per vedere, che non sono tanti, che qual è la religione corretta, il cristianesimo, perché è suffragato, confermato dalle guarigioni miracolose, come Gesù ha promesso. Quindi non è un colpo di magia in un circo equestre, Gesù l'aveva promesso, questi segni accompagneranno quelli che credono.
Sai che la nostra sorella Adriana...
Poi finiamo le scritture prima.
Sì, però sai che Adriana è stata guarita completamente, che ci ha scritto un messaggio. La settimana scorsa abbiamo pregato per lei, se vi ricordate.
Due volte abbiamo pregato, perché la prima
sabato
volta dice...
Sabato e domenica.
Sì, la prima volta dice no, ho passato lo stesso una notte brutta. E
sì,
abbiamo pregato di nuovo e dopo la trasmissione ci ha scritto, mi sento guarito 50%.
Sì. E poi, poco a poco, il dolore si... Went down more and more.
Diminuito.
Sì, e adesso dice che è completamente guarita.
Gloria al Signore.
Amen.
Gloria al Signore.
Ma, fratello Giuseppe, è stata una guarigione progressiva?
È stata una guarigione progressiva. Cioè, ci sono guarigioni progressive tantissime volte, quindi se la guarigione non la vedete subito, che sempre dobbiamo tirare per quello, mai credere al diavolo che la tua fede non è stata sufficiente.
Amen. Continuate a lottare.
Perché la tua fede in realtà non è che c'è molto a che fare con la guarigione. Dice Gesù, secondo la tua fede ti sia fatto, no?
Sì,
giusto?
Sì.
Ma stava parlando di gente che non era salva però, due ciechi di dove era Bethsaida, credo. Quindi parlava di gente che non era salva. Però la gente che è salva, diciamo, la tua guarigione non è che dipende così tanto dalla tua fede, dipende dal sangue di Gesù. Dipende dal fatto che c'è Gesù nel tuo cuore. E cos'è che afferma la guarigione di tanti fratelli che sono salvati e pieni di spirito? È la loro mente carnale, che loro credono al diavolo che non hai fede, credono al diavolo che sei peccatore, credono al diavolo che Dio ti vuole purificare, che ti merita una malattia, eccetera. E questo tipo di bugie nella tua mente, capisci, la mente manda questi spiriti nel corpo, questi, come vuoi chiamarlo, sensazioni, comandi, segnali, e il corpo rimane malato. Invece dobbiamo credere che, infatti anche pregare Gesù per la guarigione, Diciamo, questo è anche sbagliato. Non puoi chiedere a Gesù...
Allora, a chi preghi?
Non c'è bisogno di chiedere a Gesù la guarigione. Tu puoi ringraziare Gesù per averla inviata. Dalla croce 2000 anni fa Gesù ha inviato la guarigione. Capisci? Non è Gesù che ti guarisce adesso. Gesù ti ha guarito 2000 anni fa. Quello che ferma la guarigione è la nostra mente carnale che crede che ci meritiamo la malattia, che crede che non abbiamo la fede, tutte cose del diavolo. Crede che dobbiamo fare buone opere. Capisci? Ti ricordi la storia della donna che toccò il lembo della veste di Gesù, appena toccò il lembo della veste fu guarita, e Gesù disse: chi mi ha toccata? Chi mi ha toccato? I discepoli hanno detto: ma come, tutti ti toccano? Sei in mezzo alla folla. E Gesù dice: qualcuno mi ha toccata. Gesù non sapeva, il Gesù carnale, il Gesù fisico, figlio dell'uomo, dentro il quale c'era lo Spirito Santo, ovviamente, figlio di Dio, lo Spirito, figlio di Maria, la carne. Il figlio di Maria, il figlio dell'uomo, era limitato. Capisci? Dice: qualcuno mi ha toccato. E qui c'è una lezione importantissima. No, allora la donna ha confessato che l'aveva toccata, è stata guarita nello stesso istante. Cioè Gesù praticamente non ha deciso di guarirla, ha deciso lei di farsi guarire. Non è che Gesù, non è stato Gesù che l'ha scelto. C'erano molti ammalati in giro, però solamente uno l'ha toccato con quel tipo di fede. Se noi tocchiamo Gesù con quel tipo di fede saremo guariti da qualunque cosa. Malattie finanziarie, maledizioni finanziarie, se ti mancano cose, se qualunque cosa, se vieni guarito. Ma non è che Gesù ti guarisce adesso, ti ha guarito dalla croce 2000 anni fa, prima che tu fossi nato, già ha mandato la guarigione. Capisci? Tutto intorno a noi c'è il diavolo e c'è Dio, c'è le malattie e c'è la guarigione, ci sono le benedizioni e maledizioni, tutto intorno a noi. Dipende a cosa ci apriamo. Giuda si è aperto al male, i discepoli sono aperti al bene, è tutto intorno a noi.
Amen.
Il diavolo ha parlato attraverso Pietro. Quindi dipende da noi a cosa ci apriamo. Quindi non ti preoccupare di chiedere Gesù guariscimi. Io mi preoccuperei di più invece, grazie Gesù che mi hai guarito e aiutami a ricevere quello che tu hai mandato. Insegnami a come riceverlo. Va bene?
Amen.
Non so se mi spiego.
Amen. Sì, è chiaro.
Ok, poi questa scrittura che vi ho dato, credo che manca Atti 10:38. Vuoi leggerlo?
Dice: vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
Ok, andò dappertutto facendo del bene. Quindi quando sentiamo...
guarendo tutti.
Sì, che è un afflitto del diavolo, io ho un sacco di lezioni qui. Quindi Gesù non andò in giro distribuendo malattie. Quando uno dice: Dio permette questa malattia, la mia spina nella carne, è una bugia del diavolo. Perché, scusa, Gesù non te l'ha messo, non ha mai distribuito una malattia, la devi distribuire a te oggi? Perché l'essenza di Gesù, la sua natura, è solo guarigione. Lui è l'albero della vita. E una medicina che guarisce non può farti ammalare.
Amen.
Se tu prendi una pillola di vitamina C, non sarà mai un virus dell'AIDS. Perché vitamina C è vitamina C. Gesù Cristo è Gesù Cristo.
Amen. Amen. Amen.
Quindi con la voce che Dio mi sta insegnando lezioni. Certamente Dio userà una malattia per insegnarti lezioni. Dio usa anche il diavolo per insegnarti lezioni. Ma non è Dio che manda il diavolo, è stato Adamo ed Eva che l'hanno portato dentro, che gli ha dato il trono nel loro cuore che appartiene a Dio. E Dio dice: ok, adesso arrangiatevi, adesso stretta la porta e angusta la via per tornare nel giardino. E stiamo tornando, ok?
Amen.
Tu hai letto la tua scrittura?
In English?
No, in italiano. Italiano che... No, ma sometimes they understand you. Sì, a volte lo capiscono. Questo è figlio Gabriele, 16 anni e mezzo. Vai, figliolo.
Matteo 10:1. Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli.
Non i suoi 12 discepoli, i suoi 12.
I suoi 12 discepoli. Diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Oh, benissimo. Tu parli inglese con un terribile accento italiano. Però capisce italiano lui, eh?
Sì. Amen.
Ok, quindi le chiamò, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere.
Amen.
Erano dolci di sicuro.
Erano dolci.
Quindi diede loro potere di cacciare qualunque spirito immondo. Gloria al Signore, amen.
Amen.
Allora, prossimamente su questo schermo.
Sì, prossima domanda, però dopo un canto. Devi dare qualche consiglio ai fratelli che vogliono venire qui.
Qui da te.
E vogliono unirsi da
proprio
noi.
Proprio qui.
Prossima domanda, fratello Giuseppe. Ti vorrei chiedere, anche se in caso mi decidessi, se lì da voi saresti così gentili da ospitarci, dato che qui si scatenerà l'inferno, sempre se avete dei posti. Noi siamo in 4.
Beh, penso che non sono in 40.
Però in 4 va bene?
Vedremo che potremmo fare. Qui siamo un po' in sovrannumero. Comunque vedremo. O qui o vicino, troviamo un posto, insomma. L'importante è aiutarlo.
Allora possiamo aiutarli se vengono qui? Anche se qui da noi è vero che siamo
molti. Il punto non è tanto dove mettere la tenda, ma essere qui, capisci?
Sì.
Cioè, se questa, se questa è la volontà di Dio per te, che Dio ti manda in questa zona qui dove siamo in Sud America, e non per esempio in Asia o Africa o Polo Nord, e allora va bene, assicurati. Io non dico mai, Gesù mi ha detto di non dire alla gente dove deve andare, neanche sì. Con chi deve sposarsi. Cioè uno deve ricevere dal Signore. Infatti è bello che abbiamo parlato prima di questo fratello, chiedeva come pregare, eccetera. Ok? È stato chiaro quello sulla preghiera? Che so che ha detto tante cose, ma abbiamo fatto una conclusione sulla preghiera, come ricevere la parola di Dio, come ascoltare Dio, come pregare.
Abbandonare tutto.
Guarda, mettersi, no, non vuoi essere troppo spirituale, che dopo dice, questo qui è troppo spirituale. Guarda, trovare un posto segreto, tua camera da letto, sotto un albero dove nessuno ti disturba, e ascoltare il Signore. Se tu non sai come ascoltare la voce del Signore, in maniera semplice, leggi la Bibbia, leggi la parte principale, il Vangelo, e continua a leggere, fino a che lo Spirito Santo senti che esce dal cuore, allora fermi un attimino e cominci a lodare il Signore. Lo lodi e lo lodi e lo lodi e poi ascolti. Non metterti, Gesù mi serve questo, mi serve quello, ho bisogno di una moglie, ho bisogno di soldi, una macchina. Calmati, stai zitto. Ecclesiaste capitolo 5, quando ti avvicini al trono di Dio stai zitto, dice. Impara il silenzio. C'è un momento di lodare il Signore e c'è assolutamente un momento di stare zitto. Va bene, questo è il modo migliore per ascoltare la voce del Signore, in silenzio. Quindi il silenzio può durare un minuto, due minuti, cinque minuti, quello che ti pare. Guarda un tramonto, guarda, il Signore ti parla attraverso il vento, gli uccelli che volano. In una casa quando la televisione è accesa, Dio ci liberi, noi non abbiamo questo problema.
Amen.
Quando va uno che fa questo, uno che fa quello, non puoi ascoltare il Signore, perché tutto ti rende nervoso, quindi vai fuori e fai una passeggiata. Ok, voglio chiudere questa parentesi, va bene, ho pensato
sì.
Che era necessario.
Sì, sì.
E quindi ascolta, poi sempre carta e penna. A me non mi vedete mai nessun posto senza carta e penna, vero?
È vero.
C'ho sempre carta e penna in tasca, perché a volte sai che può essere un luogo, e il Signore ti dice, ti dà una formula, come uscire da una fossa, e scrivilo, perché come dice Matteo 13, vengono gli uccelli e ti rubano il seme. Gli uccelli, detto Gesù, sono il diavolo. Va bene?
Amen.
Allora,
riguardo i fratelli che vogliono venire qui, dicevi che possono venire tranquilli, li aiutiamo con quello che possiamo?
Sì, sì, noi li consiglieremo in tutto. E soldi non abbiamo da dare, che viviamo di decime, di offerte, che ci bastano più o meno. È sempre volontà, nessuno è obbligato, per l'amor di Dio, però Dio benedica chi lo fa.
Sì.
E quindi quello no. Quindi non possiamo darvi una casa, niente. Però possiamo consigliarvi.
Amen.
Possiamo darvi quello che secondo noi è la parola del Signore, poi voi dovrete decidere, vi diremo dove andare, specialmente dove non andare, come risparmiare soldi, cioè poi le sorelle qui sono attrezzatissime con quello che consiglio, ci sono posti per andare a fare la spesa molto economici,
è vero,
infatti
sì.
Ieri dicevamo che alcune cose qui sono più care che in Occidente, certo, le macchine per esempio costano di più, però in generale la vita costa meno.
Allora quanti soldi devono portare i fratelli per venire qui?
Per esempio possono fare la spesa al mercatino all'aria aperta invece che ai supermercati di lusso.
È vero.
E lì
è vero.
Trovano tutto quello che gli serve, però
sì.
Il prezzo è la metà dei supermercati.
Sì, senza la marca?
Alcuni supermercati costano più che in Occidente, dipende. Se vai al supermercato di lusso dove ci sono le ragazze che tacchia spillo, è logico che ti fanno pagare il triplo, tu non ci andare. Va bene?
Allora ma in generale la vita è più economica qui?
In generale è molto più economica che in Europa. È molto più economica che in Europa. Ovviamente è tutto bilanciato perché qui i salari sono più bassi, quindi per uno che vive qui la vita è bilanciata, no?
Uh-huh.
Quindi se tu porti soldi in euro, qui acquisti molto di più. capisci? Però poi gli euro finiscono e trovate un lavoro.
Sì.
Quindi quanto devono portare, tu chiedevi?
Sì.
Preferiscono dare cifre, perché uno porta 5, l'altro porta 10. Quello che porta 5 è sufficiente perché si dà da fare, si tira sulle maniche ed è contento di lavorare a lavorare in un ristorantino, in un negozietto a vendere scarpe, vendere frutta e verdura, si accontenta. Quell'altro porta 10 e non ce la fa perché vuole un lavoro con un ufficio, con un computer, e vuole avere un lavoro alto locato, eccetera, quello lì. Quindi uno porta di meno e se la cava, perché magari si dà da fare. Dopo 2 settimane ha trovato un lavoro. Quello che invece è un po' lazzarone, porta molto di più, però non gli basta perché è lazzarone. Quindi dipende dal cuore delle persone, no?
Amen, sì, è chiaro.
Quindi portare per qualche mese.
Ok.
Portate per sopravvivere qualche mese senza lavoro. Dovete affittarvi una casa, non è che costano tantissimo quelle case, specialmente se portate un po' di soldi, voi li portate in euro, quindi è facile, non sono più a buon mercato quelle case.
Sì,
di là.
Sì, sì. Più che in Europa, sì, più sì. Economiche.
Si trovano anche molto economiche se non avete pretese, quindi all'inizio quello che trovate,
A Bethlehem. A stable of Bethlehem.
Beh, non sarà proprio una stalla di Bethlehem, eh? Però insomma accontentatevi, quello vi consiglieremo dove non andare a livello di magari crimine così, però una zona umile c'è nessun problema.
Amen.
Se non avete da comprarvi una macchina, compratevi, noi vi consiglieremo subito a procurarsi una bicicletta o 2 o 3, con quella lì potete viaggiare senza andare a cercare autobus, potete andare a fare la spesa e tante cose, quello già risolve un problema.
Sì.
Okay.
Se poi avete da parte 2-3 mila euro in più, comprarvi una macchina, potete fare anche quella potete comprarla subito, come turisti, eccetera. E poi per i visti di permanenza, le sorelle sono esperte, vi insegneranno, non è complicato, anche quello lì non è difficile.
Con consigli, no?
Sì, basta che trovate un lavoro e vi danno i visti, non c'è problema.
Sì.
Entrate come turisti, trovate un lavoro e poi applicate il visto. Essendo, per esempio, se voi venite dall'Europa, o dal Nord America, è un pochino più facile perché si aspettano che, diciamo, siete più favoriti che se non venite, per esempio, dall'Africa, se venite, per esempio, dalla Colombia, un posto dove è pieno di droghe, eccetera. Dall'Europa, dall'America, Nord America, Stati Uniti, se vengono più favoriti nei visti.
Sì. Andiamo avanti con la prossima domanda?
Ok.
C'è una domanda da un fratello nuovo, un altro fratello nuovo che ci ha scritto. E lui dice così: pace del Signore a tutti voi. Dio benedica grandemente le vostre vite per quello che fate.
Grazie fratello per incoraggiarci.
Amen.
Abbiamo bisogno.
Sì, è vero. Sono un fratello di anni 51 e salvato da 16. Scrivo da vicino Roma.
Gloria a Dio.
Volevo chiedervi di mandarmi quella lista della parola di Dio su come poter evangelizzare meglio per strappare anime all'avversario. E, a Dio piacendo, vorrei essere seguito da voi.
Dio ti benedica, sei accolta nella nostra chiesa. Noi siamo una chiesa missione.
Che benissimo. Deve fare questo fratello per essere parte della nostra comunità?
Niente, solo amare Gesù. Non abbiamo altri requisiti, guarda.
Amen.
Guarda, puoi avere una testa quadrata come noi, puoi essere imperfetto come noi, non c'è nessun problema qui, siamo tutti salvi per grazia, ci meritavamo tutti l'inferno, Gesù ci ha salvato, abbiamo imparato ad amarci qui.
Amen.
Qui abbiamo di tutti i colori, teste quadrate, rettangolari e coniche. No, non ti preoccupare, in nostra chiesa non abbiamo nessuna pretesa, basta che ami Gesù Cristo. Quindi, per essere seguito, noi abbiamo messo in piedi questa radio appunto per i fratelli come te, fratelli che se non sono qui nella zona e che, diciamo, non vivono qui con noi, che li incontriamo di persona, attraverso la radio, attraverso YouTube, attraverso gli archivi, riusciamo a tenere i contatti spirituali.
Volevo chiedere, essere parte della nostra comunità significa vivere qui con te o come?
Non necessariamente. Okay. Come ripeto, questa casetta qui siamo un po' sovraffollati, però possiamo aiutarvi a organizzare un'altra casetta vicino. Poi dipenderà da voi se volete collaborare con un'altra famiglia, fare una comunità come la nostra, o se volete rimanere con la vostra famiglia, o magari siete una persona singola, e quindi così. Certo che più siete, più risparmiate. E quindi è facilissimo, diciamo, fa parte della nostra chiesa, noi ci riuniamo e preghiamo, mangiamo insieme quando si può, cioè noi siamo una chiesa, una famiglia, diciamo, una comunità, capisci?
Amen.
Amen. È diverso, noi non siamo una chiesa della domenica mattina.
Amen. Grazie okay. a Dio.
Cioè, tu,
siamo
una chiesa tutti i giorni, quindi abbiamo chiesa, colazione, pranzo e cena.
I would miss all of you seeing you only on Sunday.
Sì, dice noi ti mancheremmo se incontrassimo. Sì, ti mancheremmo, si dice così in italiano. E se ci incontrassimo solo un'altra settimana, è terribile, come dire, logico.
Ok, questo fratello...
Voglio ripetere che sulla nostra pagina radio ci sono i volantini che lui ha chiesto per evangelizzare. E Dio ti benedica che vuoi evangelizzare, anche non se sei ascoltato prima, abbiamo detto che sul tasto video, audio, ci sono anche messaggi e insegnamenti come evangelizzare. Ma voglio dire per tutti voi fratelli, per evangelizzare meglio, per avere risultati meglio, è bene memorizzare, come tuo fratello Giuseppe ci ha insegnato a noi dall'inizio, e sulla prima pagina ogni settimana mettiamo i versetti nuovi da memorizzare e i capitoli da leggere. Questo ci aiuta molto quando uno ti pone una domanda difficile, tu ti ricordi di un versetto che tu hai memorizzato e questa è la risposta.
Ok, la differenza è, scusa se entro, è che quando tu rispondi a una persona con una scrittura, quello ferma il diavolo, ferma le false dottrine e non c'è spazio per il diavolo. Perché infatti a volte ci mandano domande ridicole alla radio e noi neanche gli rispondiamo. Dice, guarda, hai scrittura a riguardo? No, e allora perché perdere tempo? Uh-huh. Per esempio il rapimento dopo la tribolazione. A volte ci scrivono, io non sono d'accordo con te, c'è un'opinione diversa. Guarda, le opinioni le rispetto, però non ne discutiamo opinioni. Hai scritture? Di solito silenzio di tomba. Perché non esiste una scrittura che dice che il rapimento dopo la tribolazione, ci sono scritture che dicono il contrario, ci sono scritture che puoi storcere, scurvarle, però non dicono niente. Quello è un esempio. E anche l'evoluzione, qui abbiamo parlato della costola di Adamo che era mezzo corpo, che Eva... lì posso rispettare tutti, io rispetto Buddha, Maometto, rispetto gli Hindu, rispetto tutti. Però non stiamo a discutere queste cose, perché se non è scrittura è inutile che parliamo di queste cose, va bene? Quindi quando tu memorizzi le scritture, praticamente hai fermato il diavolo, nessuno può dire niente, perché tu hai la parola.
Sì.
Infatti la maniera che Gesù chiudeva la bocca ai farisei, dice, non avete letto quello che sta scritto? E loro si stavano zitti.
Amen.
Stavano zitti. Amen. Cioè praticamente li chiamavi ignoranti ogni volta, ma non avete letto la scrittura? Quindi per questo è così importante che memorizzate. Quando avete memorizzato, noi abbiamo una lista di scritture che una volta le memorizzate, ci vuole un po' di mesi, ma quando le memorizzate è meglio di tutte le scuole bibliche, di tutte le religioni messe insieme. Perché?
Vero, sì.
Perché le scuole bibliche ti danno le risposte degli uomini con una spolveratina scritturale.
Uh-huh.
Invece la parola, se tu evangelizzi con la parola, sempre con la parola e solo con la parola, tu fermi il diavolo.
Amen.
L'altra sera mi hanno fermato due mormoni.
Cosa è successo, fratello?
Ero lì seduto in panchina a meditare, a pregare, e arrivano due mormoni con le biciclette. E dico, ciao, questo, quell'altro, gli ho chiesto, possiamo venire a visitarti a casa tua? Ho detto, ma guarda, chiedo a mia moglie, guarda. e io abitavo lì vicino, ero lì seduto nel parco per pregare. E allora ha cominciato questo, quell'altro, eccetera, eccetera, e loro dicono che loro credono alla Bibbia e il libro di Joseph Smith, i mormoni.
Uh-huh.
E gli dico, la differenza, loro dicono, sono due libri uguali. Ho detto, perché la Bibbia non basta? No, è questo qui, il libro mormoni rende la salvezza più chiarisce il piano della salvezza. E gli dico, in che modo lo chiarisce? Cioè, prima di dare una scrittura devi capire qual è la malattia. Uh-huh. Non è che tu vai dal dottore, mi fa male la testa, tagliamo una gamba. Cioè, devi scoprire qual è il suo male.
Sì.
Dottore, sto male, va, tagliamo un dito. Ma cerchi di scoprire perché sta male. Quindi ascoltare la idiosincrasia, qual è... Quindi ascoltare sempre, prima di sparare. E dico, perché il messaggio della salvezza di Gesù sul Vangelo deve essere chiarito? semplifica, perché non è chiaro il Vangelo. E gli ho detto, guarda, Giovanni 6:47 dice, chi crede in me ha la vita eterna, più semplice così, cosa c'è da rendere più chiaro? E allora ho insistito, ho detto, in che modo lo rende chiaro? E lui dice, ha cambiato discorso. Perché sai, questi libri non è che lo rendono più chiaro, lo rendono più complicato. Mm-hmm. Alla fine della storia si scopre che loro, come testimoni di Geova, credono a salvezza per opere. Devono evangelizzare per essere salvi, mm-hmm. devono seguire i comandamenti di Gesù per essere salvi. È chiaro che dobbiamo seguire i comandamenti di Gesù, ma non per essere salvi. Perché quello crocifisso a fianco di Gesù, che comandamenti ha seguito per essere salvato, oggi sarà con me in paradiso.
Sì, è vero.
Capisci? Niente, non devi fare niente. I comandamenti li segui per dimostrare che sei salvo, ma non perché ti salvano, va bene? E così uh-huh. alla fine, infatti gli ho detto, tirate fuori la Bibbia, voglio fargli vedere qualche scrittura, l'ha tirata fuori, e allora mi sono messo a scrivere tutte le scritture che gli davo. E questi alla fine sono stati zitti, hanno smesso di parlare, e loro gli ho potuto insegnare il piano della salvezza. Però mi hanno rispettato al 100% e sono stato in silenzio per circa mezz'ora, perché io gli davo solo scritture. Siccome loro credono alla Bibbia, e loro hanno ascoltato.
Grazie,
ho preso il pezzo di carta dove tutte le referenze sono scritte qui, io non avevo neanche la Bibbia in tasca, però ce l'ho nel cuore. E loro gli ho dato il pezzo di carta con le referenze scritte, l'hanno presa, l'hanno piegata, l'hanno messa in tasca, e non mi hanno più chiesto se posso venire a casa. Capisci? Cioè, questo ho potuto fare perché ho memorizzato le scritture più importanti della Bibbia.
Amen.
Quindi se voi memorizzate questa lista di scritture che le sorelle vi daranno, se gliele chiedete, ci vorrà qualche mese, però dopo avrete la Bibbia tascabile, cioè i punti più importanti di tutta la Bibbia memorizzate nel vostro cuore. Un giorno potresti essere una prigione che ti vogliono forzare il marchio della bestia e tu c'hai la tua Bibbia nel cuore.
Amen.
Capisci? E quando il diavolo viene con, che so, dice, è meglio che prendi il marchio della bestia, sai, perché c'è un predicatore in America che dice che ok. E allora ci c'è la scrittura, Apocalisse 14:9, dice no, se la riceve è l'inferno. Capisci? C'è la scrittura che non solo dà la risposta alle false dottrine, ma dà la risposta al diavolo quando viene lui con i suoi malefici, a contaminarti la mente. Allora la scrittura ti esce dall'anima, dal cuore, e neutralizza, vince, distrugge, respinge il diavolo. Quindi memorizzate le scritture. Qui oggi nel mondo si va a scuola 15-20 anni a memorizzare le più grandi stupidaggini mai esistite, va bene? Però non si memorizza le scritture. E certo è un po' di lavoro. Lavoro duro, la mente carnale, la carne non gli piace, ma dovete farlo se volete tenere il diavolo fuori dalla vostra vita. Riempitevi la mente di scrittura.
E funziona molto bene.
E le scritture. Farlo,
prima cosa durante la mattina. Prima
cosa, subito. Sì. E le scritture, quando il diavolo si avvicina, automaticamente escono da sole, senza che tu neanche, prima che te ne accorgi, la scrittura è uscita e ha neutralizzato la bugia del diavolo. Fratelli, memorizzate, Salmo 119:11 dice, la tua parola è nascosta nel mio cuore per non peccare contro di te.
Amen.
Geremia ha detto, ho trovato le tue parole e le ho mangiate.
Amen, amen.
La parola a voi.
Sì. Continua questo fratello da Roma e ci scrive nel suo email così. Ho bisogno di un nuovo input. È da 2 anni che sto in confusione perché pensavo di essere aiutato sia spiritualmente che materialmente dalla chiesa dove sono nato. Nonostante ripetute testimonianze del mio disagio, ho capito che la comunità camminava per la carne e non per lo spirito. Inoltre sono venuto a conoscenza che al 1947, per avere la libertà religiosa, si sono fatti aiutare dalla massoneria e del Vaticano, anziché chiedere aiuto a Dio. Sono profondamente deluso e amareggiato. Sono 2 mesi che sono uscito fuori dalla Chiesa. Ringrazio Dio che mi ha aperto gli occhi. Quindi devo ricominciare tutto da capo con l'aiuto del Signore. Dio vi benedica.
Guarda, questo ho dovuto farlo anch'io. Io ho lavorato con ogni tipo di cristiano, molte organizzazioni, buone e sbagliate, e ho dovuto anch'io ricominciare, perché sai quando sei piccolino che qualcuno ti guida a Gesù per la salvezza e non capisci niente, capisci? Puoi essere evangelizzato da un mormone, da un testimone di Geova, da un cattolico, da un protestante. Non è necessariamente che questi sono nella volontà di Dio, però fanno un'unica cosa buona, ti hanno guidato Gesù. Allora tu cresci in una chiesa e la chiesa può essere buona o può essere non buona. Il pastore può essere un pastore che predica Cristo per la gloria di Cristo o che predica Cristo per la gloria della sua chiesa, la sua denominazione, la sua setta, i suoi soldi, eccetera. Quindi usare Cristo per la propria chiesa invece di usare la chiesa per Cristo. Quindi bisogna aprire gli occhi. Dunque, ci sono degli stadi. A livello iniziale, quando tu vieni appena salvato, non capisci niente. Non capisci la differenza tra testimoni di Geova, mormoni, cattolici e protestanti. Però quando cresci, il tuo amore per Gesù, così è successo a me, il mio amore per Gesù mi ha portato a accentuare la Bibbia invece che gli insegnamenti dei religiosi che mi circondavano. E sono stato anche criticato, che dice io stavo troppo nella Bibbia.
Allora è una cosa buona che questo fratello si è aperto gli occhi.
Però questi fratelli che mi criticavano adesso, alcuni di loro hanno perso la fede perché seguivano la religione. Io invece sto continuando perché mi sono innamorata di Gesù e delle scritture. Capisce?
Sì, dico che è una cosa buona che il Signore ha aperto gli occhi di questo fratello.
Sì, e io non consiglio a tutti di uscire dalle chiese, che ci sono anche chiese buone. Ci sono chiese che, diciamo, aiutano i fratelli, che vanno a evangelizzare nelle strade, che vanno a raggiungere i perduti, che escono dall'edificio.
Chiese bibliche.
Sì, chiese bibliche. Chiese che mangiano insieme, che si aiutano con i soldi, che vanno nelle strade a raggiungere i perduti e non solo predicare alle pareti, alla gente a domenica mattina perché portano i soldi. Ci sono chiese buone. Non sono molte. Il messaggio che Gesù mi ha dato è questo. Esci, questo è da parte di Gesù, esci dall'Odissea o Filadelfia, mia sposa.
Amen.
Che è quello che predico io, capisci? Amen. Gesù mi ha detto anni fa di dare messaggio alla sua Filadelfia, di uscire di Laodicea e di seguire lui. Se tu vivi in una chiesa come la maggioranza delle chiese oggi, che predicano bene, razzolano male, predicano, però i perduti non li stanno raggiungendo, predicano solo contro le altre chiese e basta, esci da una chiesa così. Trova una chiesa a Filadelfia dove la dottrina sono due: uno, amare il Signore, due, raggiungere i perduti. Lì continua a predicare contro i cattolici o contro i protestanti, è stupido. Non serve a niente predicare contro le altre chiese, tranne per le false dottrine. Però non uscire dalla tua chiesa se è buona. Se il tuo pastore è uno che ti insegna a seguire il pastore Gesù, che ti insegna ad amare la chiesa di Cristo più della tua setta, che ti insegna a raggiungere i perduti nelle strade e non predicare solamente a quelli che già credono perché portano i soldi, rimani dove sei.
Amen, amen.
Però se il tuo pastore è falso oppure è ingannato, ci sono anche pastori sinceri ma ingannati, e ci sono parecchi. Se il tuo pastore invece non sa cosa sta facendo, che è uno, allora esci dall'Odissea o Filadelfia e segui me, dice il Signore.
Alleluia.
La sposa di Cristo deve separarsi dalla falsa sposa, la vera chiesa deve separarsi dalla falsa chiesa. Non vuol dire che sono tutti falsi fratelli, no, ci sono pecorelle ignoranti, pecorelle vittime, pecorelle intrappolate in questa camicia di forza chiamata religione. Quindi se la chiesa è buona, rimani. Se la chiesa invece vedi che non va con la Bibbia, o trovo una migliore, o se no fai una chiesa a casa tua, non dalla domenica mattina, ogni giorno. La tua chiesa è la tua casa è una chiesa, sei una chiesa a casa, dove puoi invitare pecorelle,
sì,
dove inviti le persone a bere una tazza di tè, a bere un succo di frutta, un caffè, a fare amicizia. L'evangelizzazione è amicizia, non sono quelle stupidaggini in piazza, voi pentitevi, questa è la maniera del diavolo di predicare, fa scappare la gente da Gesù. Quando Gesù ai farisei, voi non andate in cielo e chiudete la porta a chi vorrebbe entrare. Se tu vai in giro a predicare pentitevi, tu chiudi la porta del cielo. Perché quello ti dice, i perduti, i pagani diranno, pentirmi di cosa? Io pago le tasse, sono buono, sono giusto, non faccio del male, di che devo pentirmi? Quindi cosa devo predicare? L'amore, l'amicizia. Innanzitutto la tua, non quella di Gesù, la tua, perché Gesù non ci credono, non possono credere a Gesù se prima non credono in te, devono credere che tu sei un amico, vieni a casa mia, mangiamo insieme. E ok, Gesù non ci credo, però una mangiata me la faccio con te. Capisci il punto? Arrivano a casa tua, si innamorano del tuo spirito e piano piano dici, ehi, Questo viene dall'altra parte. Sai, io ero adultero, io ero, pensavo al suicidio, io ero disastrato finanziariamente, io ero triste, io non dormivo la notte. Io un giorno ho pregato Gesù e tutto è cambiato. Ecco come si evangelizza. Non pentiti, che ti penti? Quello non crede nel pentimento, non crede nel peccato. Ci
allora,
siamo?
Dicevi che se esci da una chiesa perché è mala,
perché
poi,
è cattiva?
Perché è cattiva. Poi in un modo o l'altro devi avere frutti migliori che prima, perché sennò è meglio che resti lì nella chiesa.
Esatto.
Devi fare qualcosa per cambiare tua vita, perché ho incontrato anche cristiani che vedono la condizione delle chiese di mm-hmm. oggi e si lamentano e criticano, sì. però neanche loro fanno niente per cambiare.
Sì,
non
esatto.
evangelizzano,
ma anche escono dalla chiesa e fanno peggio.
Allora,
fanno niente
peggio.
Del tutto.
Sì.
E cioè, è una chiesa che fa poco e loro fanno niente.
Sì.
Si mettono solo a criticare la chiesa che sono usciti. Sbagliato.
E hanno ragione, però non fanno niente per cambiare.
E capisci? Io non parlo nemmeno della chiesa, delle chiese sbagliate con le quali io ho cooperato e che erano fuori binario. Non parlo neanche di loro. Cioè, preferisco guardare i miei peccati. Ovviamente a volte devo predicare contro il diavolo, contro i farisei e contro il sistema religioso cristiano sbagliato. È logico. È il lavoro di ogni figlio di Dio. Questo, di additare così che la gente non cade nella fossa. Va bene, quindi non uscite da una chiesa che sta facendo poco, che si comporta mm-hmm. male, e poi andate a casa e non evangelizzate, non fate niente, solo criticate da dove siete usciti.
Sì.
Questa è ipocrisia peggiore da dove eravate. Quindi se tu esci da un luogo dove crescono male, sarà meglio che tu mostri che stai facendo meglio, se no torna indietro. Torna nella tua Laodicea, è meglio di niente. Almeno c'hanno
sì.
una Bibbia lì piena di muffa.
Amen.
Va bene?
Amen. La prossima domanda? Da parte di Rosario, nostro fratello che scrive una domanda molto interessante. Dice, cari fratelli e sorelle, con questo messaggio vi porto a conoscenza di un fatto che accadrà dal primo luglio. Opero nel commercio e dal primo di luglio tutta la spesa di importo superiore a 30 euro deve essere pagata con carte di debito o con i bancomat. Con questa mossa di fatti il denaro circolante è stato quasi del tutto azzerato. Questo ve lo dico perché anche io che opero nel commercio devo provvedere ad avere dei POS satellitari per incassare le fatture al di sopra di tale importo. Grazie per l'attenzione. Il tempo per le banche è quasi alla fine. Vi auguro una buona evangelizzazione. Dio vi benedica, Rosario.
Dio lo benedica, suo fratello. Grazie, fratello. Gloria al Signore. E ci siamo, ci siamo. Vai, vai, vai con la canzone.
La canzone si chiama Iddio ti risponda. Dio vi benedica, cari fratelli. A Radio Blast continuiamo con la domanda da parte di fratello Rosario. Infatti è una informazione che ci manda. Dicendo che lui che opera nel commercio dice che tutta la spesa di importo superiore a 30 euro deve essere pagata con carte di debito o con i bancomat. Cosa dici su questo, fratello Giuseppe?
Niente, semplicemente quello che ho sempre detto.
E cosa?
Ci stiamo avvicinando al marchio della bestia. Cioè, adesso lo dicono addirittura sui giornali.
Togliono il cash.
Sì, il diavolo sta togliendo progressivamente il cash.
Sì.
Lui dice fra poco le banche saranno azzerate, non significa niente. Il problema non è che chiudono le banche, anzi, grazie a Dio, ma il problema è che arriverà un sistema peggiore.
Mm-hmm.
Capisci? Le banche non sono contenti, il sistema bancario internazionale non è contento, ma il diavolo è contento, perché è lui che è il direttore delle banche. Sto parlando del piccolo direttore dietro l'angolo che prende un salario come fruttivendolo.
Mm-hmm.
Sto parlando dei veri capi delle banche che sono i satanisti. Sono quelli... massoneria, satanisti, tutte quelle cose lì, no?
Che ma siamo così vicini?
Sì, 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 siamo vicini.
E
infatti,
cosa dobbiamo fare?
Io ho detto nel precedente registrazione, non sarei sorpreso e mi aspetto che probabilmente nel 2016 cominciano gli ultimi 7 anni della storia mondiale che termineranno col rapimento. L'ho detto che sarebbe il 2023.
Mm-hmm.
Questa secondo me è una fortissima probabilità.
Cosa possiamo fare per evitare di
tagliare
problemi?
La corda?
E quale corda?
Andarsene, spostatevi dall'Europa, dagli Stati Uniti, dove saranno il centro del diavolo.
Mm.
Perché tutte le nazioni organizzate, Australia, Giappone, Singapore, Europa, anche la Svizzera, anche gli Stati Uniti, la Norvegia, io avevo detto la Norvegia e la Svizzera sono due posti, pensavo, meglio dell'Europa, perché non sono nell'Europa, ma guarda, in Norvegia un pastore è stato arrestato, mi è arrivato un'email, mi ha detto che un pastore in Norvegia è in prigione, ha preso un anno e mezzo di galera, un pastore, perché ha insegnato Romani 1.
E cosa dice Romani 1?
Romani 1 dice che l'omosessualità è un peccato, è una cosa aberrante, è un peccato. E così l'hanno accusato di omofobia, cioè uno che odia gli uomini, ha messo in galera per un anno e mezzo. Non puoi, adesso il prossimo passo, la Bibbia sarà un libro di odio, e sarà proibito, cioè potranno leggere la Bibbia e predicarla, però allo stesso modo come faceva la Chiesa ortodossa in Russia sotto il comunismo. Predicare questo, non predicare quello, quello è tabù, questo sì, questo no. In Cina oggi non puoi predicare la Bibbia dove parla contro il Partito Comunista. Quindi sì, la Bibbia sarà lì, è un libro che ammuffisce, pieno di ragnatela, come certe chiese oggi, chiese nazionali, molte chiese nazionali, la Bibbia è un libro ammuffito, cioè è lì per bellezza, è un libro da museo, non è un libro vivo come è veramente. Capisci?
Riguardo la Svizzera, perché abbiamo ricevuto un messaggio alcuni minuti fa dicendo: dimmi, è vero che i cristiani che vivono in Svizzera non sono in pericolo e non hanno bisogno di fuggire? Così mi fu detto, io non lo so se è così. Tu cosa dici? Hanno ragione?
Guarda, Apocalisse 13:3b, cosa dice?
13:3. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Cioè, se la Svizzera sarebbe un paese cristiano, come dovrebbe far sottintendere la croce sulla loro bandiera? Sì, ma siccome la Svizzera è un posto anticristo, io ho evangelizzato molte volte in Svizzera e sono stato anche arrestato per evangelizzare, mi hanno spogliato nudo, mi hanno fatto togliere anche le mutande.
Wow!
In Svizzera?
In Svizzera.
Wow!
In Svizzera. Mi hanno tolto tutto. Ok.
Cioè, perché?
Perché evangelizzavo nelle strade.
Non è permesso?
Una strada di Lugano, in Svizzera italiana, che si suppone è un posto italiano, virgolette, ma no, c'è lo spirito tedesco. No, lì sono organizzatissimi, lì ti vedono tutti, cioè lì non hai bisogno di videocamere, ogni persona che guarda dietro un negozio ha una videocamera col telefono in mano.
Wow.
Allora non è un posto adesso sicuro.
Adesso stanno facendo una legge, non so se passerà, che aumenteranno gli stipendi minimo a 4.000 franchi. Adesso il franco ha superato il dollaro, che sarebbe 4.700 dollari, minimo. È un trucco per bloccare gli islamici, per bloccare l'immigrazione. Lo possono fare gli svizzeri perché non sono alla Comunità Europea. Comunità Europea invece non possono fare queste leggi perché vogliono far entrare gli islamici sotto la scusa che sono vittime, arrivano con i barconi a Lampedusa, in Sicilia, in Italia, poveracci, bisogna aiutare, questa è la scusa.
Uh-huh.
In realtà quello che il diavolo sta facendo, sta invadendo pacificamente l'Europa, ci sono ormai decine di milioni di islamici, quando il diavolo vorrà darà il segnale e questi islamici cominceranno a uccidere i cristiani attivi.
Ma cosa significa questo versicolo? E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Significa che la Svizzera seguirà la bestia.
Ma dice tutta la terra, allora anche Sud America?
Anche Sud America.
E allora?
E allora bisogna saltare come grilli da una nazione all'altra, per questo sono venuto in Sud America, nel mio caso, perché il Signore mi ha mostrato che qui c'è solo una lingua, in massima parte lo spagnolo, per cui già in 2 anni abbiamo cambiato 3 basi, tre nazioni, abbiamo viaggiato. E abbiamo viaggiato già, però in 3 nazioni abbiamo trovato la stessa lingua.
Ma tu dicevi prima che Sud America è meno pericolosa, meno con problemi che Europa.
Sì, qui in Sud America devi solo stare attento con i criminali, però i criminali ti puoi difendere meglio che non l'anticristo, il marchio della bestia. Vedi, la bellezza del Sud America è la disorganizzazione che c'è.
Mm-hmm.
Capisci?
Sì.
Questi poliziotti... I poliziotti che oggi non ti proteggono dai criminali, però ti può proteggere la tua saggezza di Cristo, il tuo discernimento di Cristo, gli angeli. Infatti in Perù eravamo lì e dopo 8 mesi e la gente ci chiedeva, siccome lì tutti vengono assaltati,
sì.
Capisci? E ci chiedeva come siete stati 8 mesi in Perù e ancora non vi hanno assaltato, voi mm-hmm. siete bianchi, gringo.
Yeah.
E
sì,
infatti andavamo nelle zone migliori della città. C'è una zona che si chiama Mercedes, mi ricordo parlava una signora E mentre evangelizzava, ah, signora, com'è questa zona? Dice, oh, questa zona è tranquilla, non c'è pochissimo crimine.
Sì, mi ricordo.
Eri con me?
Sì.
E dice, ma sicuro? No, una zona tranquilla. A me mi hanno rubato tutto 2 settimane fa, io abito lì, però la zona è buona. Capisci? Praticamente noi siamo usciti dal Perù per il crimine, perché siamo bianchi, capito? Specialmente le ragazze spiccano. Sono come dei semafori quando camminate. Dio vi benedica. meno male che avete Gesù.
In conclusione, Svizzera non è un posto
invece qui
sicuro.
Dove siamo è un posto dove la maggioranza sono più bianchi, qui non saltiamo troppo nell'occhio.
Allora, in conclusione, Svizzera non è un posto sicuro perché sono molto organizzati.
Io non andrei in Svizzera perché sono troppo organizzati.
E poi
come fa a sapere che non si uniranno alla comunità europea domani? Io questa profezia non l'ho ricevuto. Certo, entro certi limiti, se uno proprio incastrato, che non può andare nel suo posto, devi vedere dov'è che il marchio della bestia comincia prima, perché il marchio della bestia non sarà iniziato, è qui che la gente, molti insegnanti biblici non capiscono, il marchio della bestia non sarà dell'anticristo, capisci? Non è l'anticristo che mette la marchia della bestia, il diavolo avrà un religioso che metterà la marchia della bestia. Sorgerà un religioso che io credo sia cristiano perché c'è la corona di agnello, Apocalisse 13:11, quindi l'agnello rappresenta Cristo, e dirà al mondo di fare un'immagine alla bestia, che secondo me, parentesi, è un computer, beh, lasciamo perdere. E questa bestia avrà potere di parlare, sarà dato, e farà sì che tutti ricevano un marchio.
Allora,
non sarà
questo?
L'anticristo a spingere il marchio, altrimenti i nemici dell'anticristo, vedi l'America, eccetera, non lo riceverebbero mai, ma il marchio sarà promulgato e promosso come un raggiungimento mondiale per portare pace, prosperità e ordine, bloccare il crimine. Quindi anche le nazioni che non saranno nel regno dell'anticristo, leggi Europa e Russia, avranno il marchio, capisci? Anche se non sei in Europa. Quindi non andare a dormire pensando io vado in Svizzera. Se andrai in Svizzera vai, assicurati di ricevere una profezia.
Se il Signore ti manda.
Fratelli, se voi non imparate a profetizzare, ok? E voi sarete dei ciechi. Sarete dei ciechi e noi saremo dei ciechi.
Allora, chi
dobbiamo imparare a profetizzare, fratelli.
Dicevi che non è l'anticristo che spinge il marchio della bestia, allora chi è? Chi è questo con le corna dell'agnello?
È un leader cristiano di livello mondiale che il mondo lo ascolterà quando dirà, Apocalisse capitolo 13, al mondo di costruire un'immagine alla bestia. E il mondo lo costruirà. Se il mondo ascolta questo leader religioso, perché è religioso? Perché in Apocalisse 16 e in Apocalisse 19 verso 20 lo chiamano il falso profeta. Quindi chiamandolo falso profeta deve essere religioso. Religioso c'è 2 corna d'agnello, simbolo di Cristo, del cristianesimo. Quindi verrà sotto copertura cristiana. Quindi sarà un grande leader di una grande chiesa mondiale, che io già immagino chi è, avete capito anche voi, e che dirà al mondo, capisci, di fare un'immagine alla bestia, predicando pace, amore, spolveratina di cristianesimo sopra, non troppo per evitare che qualcuno si converta, va bene? E dirà al mondo che nel nome della pace bisogna fare un'immagine alla bestia, che secondo me è un computer. Perché penso questo? Penso che sarà un computer che primo riceve potere di parlare, quindi è una macchina, non è un uomo. Secondo, in un mondo dove tutti hanno marchio della bestia, che non sarà un timbro postale, ma dovrà essere qualcosa di elettronico,
sì.
E quindi già secondo me esiste il microchip, per controllare questo marchio della bestia, parentesi, microchip, ci vuole un computer. Infatti ce ne servono decine di migliaia di computer, però i computer funzionano col sistema piramidale, cioè c'è l'antenna che controlla il computer di questo paesotto, poi c'è l'antenna che controlla il computer di questa nazione, l'antenna che controlla il computer di questo continente, e poi un'antenna che controlla il computer di tutte le antenne del mondo, e la cima della piramide c'è Satana, l'anticristo, la bestia, e appunto l'immagine della bestia. Che il mondo è così scristianizzato, è così dereligiosizzato, a parte gli islamici e cristiani, è così ateizzato, è così portato ad adorare la scienza, ok? Che non accetterebbero di adorare un uomo, Capisci? Però accetteranno di farsi, se non dico dominare, controllare, tiranneggiare, usiamo una parola scientifica, organizzare da un computer. Non accetteranno l'anticristo come uomo che organizzi l'uomo, però accetteranno un computer, perché già oggi il mondo è stato programmato ad ascoltare e credere i computer, capisci? Quindi dobbiamo capire questo, che il mondo già oggi è succube ai computer. Noi stessi ne abbiamo qui a casa nostra, non potremmo trasmettere alla radio senza il computer. Il mondo senza computer, il mondo è già stato portato ad adorare i computer. Il sistema meteorologico, il sistema di difesa atomica americano, russo, cinese è controllato dai computer. Adesso stanno creando dei robot computer, dei soldati robot, sono dei robot 100%, ok? Con gambe, braccia, tutto, e armi che uccidono, e il robot decide chi uccidere e chi non uccidere. Wow. Infatti all'ONU in questo momento c'è un dibattito che vogliono proibire questo. Dicono non possiamo lasciare la scelta a una macchina di uccidere o di non uccidere.
Wow.
Gesù Cristo sta tornando, fratelli.
Amen. Amen.
Did you have the question about the coin and the homosexuality?
No, there wasn't a question. It's an article I read in a brother's website.
Can I bring it up?
Yeah.
Okay, good. Allora, stavo chiedendo ad ora se...
No, I read an article in a website that a brother has about the next €1 coin that they're making is with a Pompei homosexual image on it.
Allora, sembrerebbe, in base a questo articolo, e non lo posso confermare perché non ho investigato, però sembra che, hanno scritto gli articoli, sembrerebbe che stanno facendo una moneta europea di un euro, che da un lato c'è scritto due uomini che hanno due uomini che stanno commettendo un atto omosessuale, uomo con uomo, per commemorare Pompei. Voi sapete, Pompei è una città che io sono andato lì, ero lì vicino a Napoli, è stata distrutta dal vulcano Vesuvio, così esattamente come Sodoma e Gomorra. E quindi, fratelli, ci siamo. Ci siamo, ormai la bandiera dell'Europa non è più il cristianesimo, è l'omosessualità. Perché? Perché ricevendo l'omosessualità automaticamente devi rinnegare Cristo.
It says la nuova moneta da un euro approvata dalla Banca Centrale Europea sarà disponibile e in circolazione a breve. Rappresenta una scena di un suburbano di Pompei with a non-homosexual act on it.
Ok, quindi, sì, esatto, infatti i reperti archeologici di chi ha visitato Pompei, io l'ho visitato perché eravamo lì a evangelizzare a Napoli anni fa, gente molto dolce, e piena di turisti così, tu vedi i reperti archeologici, vedi i vasi dipinti dell'epoca, vedi uomo con uomo avendo atti sessuali praticamente come le bestie, in poche parole. Quindi, fratelli, attenzione, Achtung, ci siamo.
Amen.
Ci siamo, io vi avverto, io suono la tromba, voi potete ascoltare o non ascoltare, so che riceviamo notizie spesso, i fratelli che pensano che, alcuni amici che si lamentano, ma non voglio lasciare la mia chiesa, voglio lasciare la mia vita, non voglio lasciare il mio lavoro, sono qui in Italia, in Germania, sono qui in Francia, dove sono, cioè se non volete abbandonare le comodità della vostra Sodoma, attenzione, legge Apocalisse 18:4 per favore.
Apocalisse 18:4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Non siate complici?
Dei suoi peccati.
Cioè Dio sta dicendo, se non esci dal posto sbagliato, in questo caso è Babilonia, che secondo me è Stati Uniti, Europa che sta diventando peggio Stati Uniti, se non esci dai posti anticristo dove ti trovi, Dio ti riterrà complice dei loro peccati. Va bene, come poi i parenti di Lot che non sono voluti uscire da Sodoma e Dio li ha distrutti come gli altri, compreso una povera moglie che si è girata a guardare dove ha lasciato il suo cuore.
Mm-hmm. Sì. Amen. Un'altra domanda.